I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo lo stato bene, quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Buona domenica a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente. Benvenuto a Don Fabio Rosini, che è con me in studio.
Bentrovati.
Protagonista dell'incontro odierno è la quarta beatitudine. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Iniziamo dunque dalla prima parte, che esplicita la condizione di questa beatitudine, la fame e la sete.
Ecco, fame e sete. Non parla di desiderio, non parla di simpatia, non parla di auspicio, parla di fame e sete. Cosa sono fame e sete? La fame e la sete sono esigenze collegate ai bisogni primari dell'esistenza umana. Sono problemi di sopravvivenza. Questo va chiarito, perché non stiamo parlando di qualcuno che semplicemente, come abbiamo già detto, ha un auspicio, ha una preferenza per qualcosa, no, ha fame, ha sete. È vero che noi nel linguaggio possiamo usare in maniera traslata, figurata, questo tipo di realtà, ma qui parliamo in maniera concreta, in maniera anche fondante, secondo la caratura di queste beatitudini, che sono lo statuto dei discepoli, lo statuto di coloro a cui sta parlando Gesù, e mentre sta parlando Gesù anche si descrive secondo qualche cosa che riecheggerà in altri passi del Vangelo. Vediamo un po', qui parliamo di fame, sete, qualcosa che se non lo trovo muoio, qualcosa che ho bisogno di cercare ogni giorno. Io non posso stare un giorno senza bere, non posso stare un giorno senza mangiare, e se sto senza mangiare, senza bere, senza mangiare non so quanti giorni potrò stare, ma senza bere non molto tempo. Di sete si muore molto prima che di fame. Il nostro corpo ha bisogno di acqua, ha bisogno di cibo. Allora, sono cose che appunto sono bisogni primari e vitali. Non stiamo parlando di convinzioni. Questa è l'unica volta, curiosamente, che in tutto il Nuovo Testamento, quando si parla di fame e di sete, si parla di un oggetto della fame. Anche se ci sono delle frasi, peraltro interessantissime e assolutamente parallele a questa beatitudine, che ci danno più o meno lo stesso senso, però quando si parla di fame e di sete, normalmente si parla di fame e di sete e basta. Cioè, ho fame, punto. Ho sete, punto. Non si parla dell'oggetto. Ho fame di che? Ho sete di che? Nel Nuovo Testamento questo capita solamente in questa volta qui. Allora, avere fame e sete di giustizia. Che cosa può voler dire? Ecco che dobbiamo subito mettere i puntini sulle i e chiarire che non stiamo parlando di coloro che vogliono vendetta. Va da sé. va abbastanza normalmente, che non è che, diciamo, visto il contesto di quello che Gesù sta dicendo, probabilmente non sarà questo il senso. Eppure tante volte ci è capitato di sentire qualcuno che ha inteso queste beatitudini, questa beatitudine, in questa chiave. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, cioè vogliono che gli sia fatta giustizia. Ecco, se anche l'italiano del testo potrebbe far intendere questa cosa qui, questa assolutamente non si lascia provare come traduzione sana del senso di questa frase. Perché? Primo, perché siamo all'interno di un libro della Bibbia e nella Bibbia la giustizia è una cosa ben precisa. Poi all'interno della Bibbia ci stanno i Vangeli e all'interno dei Vangeli sta il Vangelo di Matteo, e questo Vangelo ha un discorso della montagna che si apre con queste beatitudini, e proprio questo termine giustizia tornerà nello sviluppo di questo discorso e vedremo di che cosa si tratta. Allora, nella scrittura la giustizia non è un problema di corrispondenza con un codice o con un parametro per cui ho diritto ad avere ciò che mi spetta. Nella scrittura la giustizia è il rapporto con Dio. Lo tzaddik, in ebraico, la dika yosune nella traduzione della 70, è colui che sta in un rapporto adeguato con Dio. La prima volta che compare il giusto è Abramo, che crede in Dio e Dio glielo accredita come giustizia. Cioè quella è la giustizia, credere in Dio. In effetti è una sorta di pareggio che noi facciamo con ciò che noi dobbiamo veramente essere. Infatti piano piano capiamo che la giustizia è squisitamente nel campo, la giustizia biblica sto parlando logicamente, è squisitamente nel campo del rapporto intimo, vero, autentico con Dio. Il giusto non è quello che semplicemente dà a tutti quanto gli deve dare. No, il giusto è colui che vive in rapporto con Dio nelle cose, che non vive senza avere aperto con Dio la sua relazione. In ogni cosa lui la vive secondo la centralità di Dio nella sua vita.
Partiamo quindi, Don Fabio, da questo termine, giustizia. Abbiamo chiarito che non si tratta ovviamente di sete di vendetta, ma è un termine che ci rimanda al rapporto con Dio, e questo già a partire dal suo significato nel Vecchio Testamento. E qui ovviamente ripartiamo dal Nuovo Testamento.
Sì, è un tipico termine nel Vangelo di Matteo e logicamente in Paolo. L'apostolo Paolo parlerà sempre e tanto di questa giustizia nella chiave che cerchiamo appunto di evidenziare, come abbiamo già un pochino spiegato. Non è la giustizia di Dio dell'uomo, ma è quella dell'uomo davanti a Dio. È quell'incrocio fra l'uomo e Dio che è sono quei giusti, per esempio in Matteo 25, che hanno vestito gli ignudi, hanno sfamato coloro che erano senza cibo, che hanno visitato i carcerati. Venite giusti, i benedetti del Padre mio. Questi, i giusti, sono coloro che hanno fatto delle cose e non sapevano di farle in relazione a Dio, ma la giustizia è riconosciuta da Dio. Cioè è qualche cosa che implica un bene fatto. Non è la ricezione di un diritto, è un bene emesso. Avere fame e sete della giustizia diventa, curiosamente, un ardente desiderio di qualche cosa che è... Beh, prima di dirlo in maniera più esplicita, dobbiamo ricordare un versetto che è fondamentale per capire un po' tutto questo discorso. Nello stesso discorso della montagna, al versetto 33 del capitolo 6, qui noi siamo all'inizio del capitolo 5 con le beatitudini, c'è questa frase, dopo il testo meraviglioso che ci piace tantissimo, no? Non preoccupatevi dicendo cosa mangeremo, cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro in celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, abbiamo letto nella nuova traduzione questo capitolo sesto, alcuni versetti del capitolo sesto, dove abbiamo questo cercare il regno di Dio anzitutto e la sua giustizia. Cioè, è la giustizia del regno di Dio. È quella relazione con Dio dove io mi fido di Lui. Cercare la sua volontà. Allora vediamo un pochino che qualcosa di simile viene esplicitato nel capitolo quarto del Vangelo di Giovanni, quando i discepoli trovano Gesù che sta finendo di dialogare con una samaritana, gli hanno portato il cibo e gli dicono: Rabbì, mangia. E lui risponde: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. È interessante che quel testo racconta di un incontro con una donna che porta una brocca in un pozzo. Gesù ha sete, gli chiede da bere, ma la donna non prenderà l'acqua, lui non berrà, e alla fine sono soddisfatti tutti e due, perché la donna lascia la brocca e torna al paese, perché hanno bevuto, perché c'è ben altra acqua da bere. È l'incontro. Gesù era assetato di incontrare questa donna e di portargli il regno dei cieli, e questa donna ha trovato il regno dei cieli ed è contenta così. I discepoli portano da mangiare a Gesù e Gesù non mangerà, perché ha da mangiare un cibo che loro non conoscono. Fare la volontà del Padre, che sazia molto di più del cibo fisico. Ecco, più avanti, nello stesso Vangelo di Giovanni, c'è un discorso di Gesù, quando nel capitolo sesto la gente, dopo aver visto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha perso di vista Gesù, allora lo cerca ansiosamente, lo ritrova di là dal mare e gli dice: Rabbì, quando sei venuto qua? E lui risponde: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Cercate il cibo che non perisce. Il cibo che non perisce, c'è altro cibo. Allora, queste frasi sono simili a questa beatitudine. Questa beatitudine parla del fatto che avere fame e sete di un'altra cosa che non è acqua, che non è pane, della giustizia, del rapporto con Dio, della giustizia che è il diritto profondo che noi abbiamo di incontrare il nostro Dio, di trovare colui che ci ama e di amarlo, di entrare in una dimensione che è la dimensione piena, che ha un nome, è il regno dei cieli. E che cosa significa? Noi piano piano stiamo scoprendo che questa sete, questa fame, è una fame molto alta. Noi conosciamo vari appetiti nel nostro cuore. Noi abbiamo appetiti della carne e appetiti dello spirito. Abbiamo appetiti del cervello, abbiamo appetiti degli occhi, abbiamo appetiti delle orecchie. Dice il libro del Coelet: non è mai stanco l'occhio di guardare, non è mai sazio l'orecchio di udire. Noi vogliamo capire tante cose. Per esempio, abbiamo nella testa una bocca che deve mangiare. È interessante questa cosa del mangiare. Noi abbiamo bisogno di foraggiarci per vivere, abbiamo bisogno di cibo. Ecco, noi abbiamo vari tipi di cibo. È interessante che il primo peccato sarà un peccato a riguardo del cibo, quando Eva mangerà del cibo sbagliato, così come la prima tentazione Cristo la avrà sul cibo. Mangiare delle pietre trasformate in pane, ovvero sia una realtà modificata, artefatta, cambiata rispetto alla sua propria verità, contro il fidarsi di Dio, contro il vivere di quello che Dio mi dice. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Piano piano noi iniziamo a capire che i nostri appetiti sono di vario genere, e in fondo ci sono combattimenti fra appetiti e appetiti. Molto spesso noi dobbiamo ingaggiare una battaglia interiore fra la voglia di scattare rispetto a qualcosa che ci succede e il desiderio di fidarci di Dio. L'impulso disordinante di andare verso le passioni carnali e la voglia di proteggerci e la voglia di fare il nostro vero bene e obbedire a Dio che ci fa tanto bene. Questi combattimenti sono molto forti. Noi dobbiamo pensare al testo di Galati 5, obbedite ai desideri dello spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Queste cose si oppongono a vicenda, siccome voi non fate quello che vorreste. È sempre enigmatico quel testo, perché noi non facciamo quello che vogliamo. In che senso? Comunque, quando si obbedisce alla carne, si disobbedisce allo spirito. Quando si obbedisce a un impulso violento, carnale, disordinato, di peccato, c'è una parte di noi che reagisce, una parte di noi, la parte nobile, la parte bella, la parte serena, la parte luminosa, la parte buona, mentre d'altro canto, per contro, c'è, quando noi obbediamo al bene, ci starà un'altra parte, la parte carnale, che reagisce, sicché noi dobbiamo disobbedirci da una parte e dall'altra.
Siamo quindi continuamente combattuti, siamo continuamente messi nella condizione di scegliere a quale appetito rispondere, quale fame saziare, se quella del bene o quella del male. Come fare a discernere, a rispondere all'appetito giusto?
Ecco, scoprendo che c'è un desiderio di bene in noi, un desiderio di giustizia santa, un desiderio di rapporto con Dio, un desiderio di regno dei cieli, e c'è in ogni uomo, va cercato, ma c'è. In ogni uomo c'è la sete della nobiltà, in ogni uomo c'è questa fame di bellezza, di bene, di amore, di perdono, non fosse altro perché poi tutte le culture finiscono per parlare di amore, finiscono per parlare di amicizia, finiscono per parlare di paternità, di sponsalità, di fedeltà. Poi alla fine questo è il fondo del cuore ed è la verità del cuore dell'uomo, perché quando un uomo insiste sui suoi desideri più alti sta toccando se stesso. Gli altri sono meccanici come desideri, sembrano autentici, ma tutti gli uomini che sono usciti da un peccato serio possono attestare, tutte le persone che sono uscite da un vizio possono attestare di essere rientrate in se stesse, di aver ripreso possesso della propria verità. Tutti i tossicodipendenti che sono ridiventati padroni della propria vita sanno che la propria vita è quella senza tossicodipendenza. Tutte le persone che sono state schiave di un obbrobrio, di una passione violenta, di una vendetta, quando escono per una strada o per un'altra da questo tipo di tristezze, tornano in se stessi, tornano al fondo più autentico del loro cuore. Per cui questa fame e sete di giustizia in realtà è seminata in ognuno di noi. Si tratta di vedere se uno cammina in questa fame e sete di giustizia, ma è Dio che li sazierà. Cioè non sta nelle loro corde saziarsi, essere capaci di arrivare a questo gol, a questo scopo. Avere fame in fondo e sete di cosa? Noi potremmo anche decodificare tutto quello che abbiamo detto con una parola, la santità, la vita più alta, la vita più grande, avere fame e sete di vivere la vita santa, bella, pura, quella vera, autentica. Ecco, questo tipo di cose le sa dare solamente Dio. Diciamo nella seconda preghiera eucaristica: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Ecco, il Padre Celeste è colui che dona ciò che il nostro cuore cerca, quando cerca il bene più profondo, il bene più grande. È chiaro che questo è un discrimine su ogni atto. Se io sto in ogni cosa e ho fame, sete del bene, mi apro a cercarlo, ma è grazia di Dio che trovi risposta nella realtà, che la provvidenza mi risponda. Ma quello che ancora più dobbiamo focalizzare è questo. Questo annunzio di Gesù Cristo, che chiunque ha fame e sete del regno dei cieli lo troverà. Questo è qualcosa di meraviglioso, di bello, ma che bisogna accogliere. È qualcosa di un po' incredibile. Eppure sappiamo per esperienza che chiunque sinceramente cerca la volontà di Dio la trova, la capisce, a un momento ne trova la strada. Chiunque cerca una libertà in Dio la riceverà. Se noi chiediamo a Dio con vera sete, con vera fame, la sua giustizia nel nostro cuore, la sua giustizia nel nostro cuore scende, arriva, viene. Diceva San Tommaso che il desiderio di Dio non è mai inane, è sempre a buon fine. Quello che noi dobbiamo curare, per esempio, nella formazione delle nuove generazioni, nei giovani, nel crescere dei bimbi, nel crescere dei cuccioli d'uomo, delle bimbe, dei bambini che siano veramente belli, dobbiamo seminare nel loro cuore la bellezza, dobbiamo mettere nel loro cuore un appetito, l'appetito delle cose grandi. Una volta che il loro cuore è fecondo di questi appetiti, questa cosa andrà a buon fine. Possono tradire tutto ciò, ma resta la fame e la sete di santità, la fame e la sete del bene, dell'amore, non possono che segnare profondamente la nostra vita, e tutte le volte che vengono assecondate, il Dio benedice questo tipo di appetito. È un cibo che troveremo sempre a nostra disposizione. È una condizione per cui in qualunque stato è beato chi si lascia portare dentro questa frustrazione, dentro questa assenza, dentro questo vuoto. Sente che sarebbe tanto bello saper amare di più, saper amare meglio, saper servire di più Dio, saper essere ancor più generosi, più oblativi con il prossimo, avere più fede, più amore, più speranza. Queste cose vanno sempre a buon fine. Saranno saziati coloro che cercano il regno dei cieli. Chi cerca il regno dei cieli lo trova, non può che trovarlo, se la sua sete è autentica, se è vitale, se è in contatto col più profondo del proprio cuore. Ecco, e Dio nel Signore Gesù Cristo attraverso questa beatitudine ci annunzia che questa sete non è mai inutile, è sempre a buon fine.
E siamo in chiusura. Grazie Don Fabio per questa catechesi.
Grazie a voi.
Prima di lasciarvi in compagnia delle altre trasmissioni di Radio Vaticana Italia, vi ricordo che questo programma va in onda ogni domenica alle 7 del mattino e in replica alle 21. È tutto. Da Monia Parente ancora l'augurio di una serena domenica.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna. Non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.